Buonasera a tutti, agli eroici partecipanti di questo corso di introduzione alla Bibbia partendo dal libro dell'Esodo. Ora, questa sera faremo una parte difficilissima, ma ormai siete dei biblisti così bravi che potete affrontare anche le cose più difficili. Allora, vorrei che pregassimo insieme con un salmo, che è l'ultimo dei salmi, andate a prenderlo, salmo 150. Poiché questa sera parleremo dell'importanza della liturgia nella fede del credente, ecco che facciamo un salmo che ci dà l'idea, un momentino, di come veniva lodato Dio presso gli ebrei. Cioè, la liturgia era così importante che, vedete, salmo 150, l'ultimo dei salmi, era così importante che tutti cantavano, suonavano, ballavano. Vedremo che si parla del suono del corno, dell'arpa, della cetra, dei tamburelli, di danze, delle corde, dei flauti, dei cimbali sonori, dei cimbali squillanti, probabilmente sono strumenti a percussione. Cioè, noi sappiamo per esempio che al tempo di Davide il coro del Tempio era formato da 2400 persone. Quindi vedete come per gli ebrei era importante la lode del Signore. Allora cominciamo con questo salmo, che magari recitiamo tutti insieme, tanto vedo che le Bibbie non dovrebbero avere grandi differenze di traduzione. Preghiamolo insieme. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento, lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde e con i flauti, lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia. Ecco, prima di tutto, quando uno recita i salmi, adesso lo abbiamo recitato comunitariamente, ciao, ma se lo recitassimo individualmente, ricordatevi di dare calore e colore a questa preghiera, che è lodatelo con il suono del corno, lodatelo, cioè non lodatelo con il suono del corno, lodatelo. Quando si dice di lodare, di gioire, di esultare, anche la nostra voce deve gioire, esultare. Così quando vedete un salmo che dice battete le mani, già battete le mani. Qui dice danzate, dovremmo tutti metterci a ballare. Perché presso l'ebraismo c'era una grande concretezza nella liturgia. Allora, problema importante. Non so se qualcuno di voi ha avuto il coraggio di leggere gli ultimi capitoli del libro dell'Esodo. Cioè quei capitoli tra il 25 e il 31 e tra il 35 e il 40. Qualcuno ci ha provato, ci ha dato un'occhiata? Se qualcuno di voi ha avuto questo enorme coraggio, si è accorto che sono dei capitoli che a prima vista sembrano davvero faticosissimi. Cioè sembrano dei libri di descrizione della costruzione del santuario di Israele, e pieni di annotazioni tecniche ai falegnami, non agli elettricisti perché non c'era ancora l'elettricità, ma a coloro che dovevano provvedere all'illuminazione, ai decoratori, agli scalpellini, eccetera eccetera. Voi direte, delle pagine così aride, come mai sono parola di Dio? Allora io vorrei che imparaste da questo corso biblico che qualunque cosa è scritta nella Bibbia è parola di Dio. Qualunque cosa scritta nella Bibbia è rivelazione, cioè bisogna soltanto saperla capire. Anche se una pagina è sterile, anche se una pagina è arida, questa pagina in realtà è una pagina feconda di rivelazione se noi sappiamo leggerla. Il problema non è tanto della pagina, il problema è nostro che non sappiamo capire le ricchezze della scrittura. Allora noi qui abbiamo qualche cosa come 444 versetti che presentano i rituali del culto ebraico, le azioni liturgiche, le persone votate a questo servizio, gli addobbi del santuario, gli addobbi dei sacerdoti, i loro paramenti, gli arredi sacri e così via. non sono dei capitoli spiritualmente edificanti, dei versetti che vi fanno volare in alto, che aprono il cuore alla preghiera di per sé, ma se noi pensiamo che Mosè è stato sull'Oreb, sul monte di Dio, per 40 giorni e 40 notti a sentirsi dire da Dio queste cose, vuol dire che queste sono cose a cui Dio tiene, a cui Dio tiene. E allora è importante che della gente che affronta la scrittura, quando legge la Bibbia, non legga solo i capitoli che gli piacciono, ma la legga tutta. Imparate questo. Quando voi affrontate la scrittura, non prendete delle pagine scelte, potete anche farlo dopo, ma prima leggete un libro dall'inizio alla fine. Anche quelle pagine che troverete dure saranno pagine che lo Spirito Santo vi aprirà per capire i tesori di rivelazione che essi contengono. Allora qui abbiamo 444 versetti e anche noi questa sera entreremo nella nube che circonda il monte Sinai, dove c'è Mosè che riceve questi 444 versetti in cui si parla della liturgia, in cui viene data la cosiddetta Torah liturgica, in cui si parla di come Dio vuole che Israele abbia culto per lui. Allora, vi ho già detto che nell'ebraismo tutte le volte che voi trovate un numero significa tutto meno che quel numero. Allora, come mai i versetti sono 444? Allora, voi sapete che si ripete 444 e tre volte il numero 4. Allora, il numero 4 nell'ebraismo è il numero del mondo, perché i quattro venti, i quattro punti cardinali, i quattro elementi della terra, eccetera. Allora, noi tre volte il numero 4, che significa la terra, tre volte sono i cieli, la terra e gli inferi. Ma 3 per 4 è anche uguale a 12. 12 sono le tribù di Israele, quindi anche questo è un numero che ha un valore. Ma ritorniamo su 444. Voi sapete che gli ebrei non hanno i numeri, ma hanno le lettere che significano i numeri, come presso i romani. Questo lo sapete, no? Come funzionano i numeri romani. Allora, 444 è formato da tre lettere, che è la lettera Tau, che significa 400, la lettera Mem, che significa 40, e la lettera Dalet, che significa 4. Ma Tau è anche l'inizio di Torah, cioè della legge. M è anche l'inizio di Mosè, cioè il nome di Mosè. Dalet è anche l'inizio di Dirah, la dimora di Dio. Allora gli ebrei scompongono questo 444 e dicono che il numero 444 esprime le iniziali di Torah, Mosè, Dirah, cioè la dimora va da Mosè che dà la Torah. La dimora è un altro modo per dire la presenza di Dio. Quindi Dio, ciao Leonardo, Dio va da Mosè e gli dà la Torah. Altra lettura, la parola de, abbiamo detto dalet, significa anche porta, significa anche darash, cammino. La parola M è anche la menorah, sapete cos'è la menorah? Lo studieremo stasera. Il candelabro a sette candele tipico dell'ebraismo, simbolo dell'ebraismo. T abbiamo detto che la Torah, e allora gli ebrei dicono nel numero 444 è nascosta la frase cammina e dietro la menorah, cioè questo candelabro liturgico, troverai la Torah, troverai la legge di Dio. Ma D è anche l'iniziale della parola povero, M di Mikre, che è la conversione, il bagno rituale, T della Tikra, che è la speranza. E allora gli ebrei leggono anche in questo 444 che i poveri fanno il bagno rituale, che per noi sarebbe il battesimo, per arrivare alla speranza. Vedete quindi quante cose un ebreo trae anche soltanto dal contare il numero dei versetti di questi capitoli. Oggi noi cercheremo di capire questo testo che è scrittura. Attenzione, noi le chiamiamo scrittura, ma la parola ebraica nikra non vuol dire tanto ciò che è scritto, ma vuol dire ciò che è letto. Allora il fatto di dire ciò che è letto interpreta molto la soggettività di chi legge. La parola di Dio è qualcosa che è letta da ciascuno di voi in maniera diversa. La parola di Dio è unica, ma risuona nel cuore di ciascuno di voi in maniera diversa. Dice un midrash, un racconto su un testo del profeta Geremia, che come un fabbro che con un martello batta contro una roccia ed escono mille scintille diverse, così la parola di Dio è proclamata battendo sulla roccia del popolo di Dio, produce in esso mille scintille diverse, mille risposte diverse, mille emozioni diverse. E allora oggi cercheremo proprio di capire insieme quali emozioni, quali rivelazioni ci vuole dare il libro, sapendo che ciascuno di noi deve avere la sua lettura della Bibbia. La Bibbia è ciò che è letto, non tanto ciò che è scritto. Deve cioè fare risuonare personalmente nel suo cuore questa parola. Ogni mattina gli ebrei si svegliano e dicono 18 benedizioni. Una di queste dice così: ti sia gradito, Signore, ricostruire il santuario ai nostri giorni e darci la nostra parte nella Torah, nella legge. Ciascuno di noi ha la sua parte nella legge, ciascuno di noi ha il suo modo di fare risuonare la parola di Dio. Ora parleremo del santuario e della Torah. I capitoli dal 25 al 31 presentano la parola di Dio a Mosè con l'ordine di costruire un santuario trasportabile per Israele mentre cammina nel deserto. Cioè aveva una specie di chiesa, capitemi, che veniva portata in giro, cioè man mano che Israele camminava c'era questa struttura, che era una struttura portatile, che veniva smontata e poi rimontata nel posto dove Israele faceva sosta. Poi smontavano tutta sta roba qui, ripartivano e questa struttura che conteneva il Santo dei Santi, cioè il luogo della presenza di Dio, la cosiddetta dimora, il luogo della presenza di Dio, seguiva continuamente Israele nel suo cammino. Allora, dai capitoli 25 al 31, Dio dice ad Israele come vuole che gli sia fatto questo santuario portatile ambulante. Nei capitoli dal 35 al 40 si racconta l'esecuzione di questo programma, cioè come hanno fatto questo programma. Quindi c'è una differenza fondamentale in queste due sezioni. Nella prima sezione Dio dice a Mosè: farai, e quindi Mosè farà insieme al popolo. Nella seconda sezione si dice invece si fece, perché si racconta come è stata messa in pratica la parola di Dio, come il santuario è stato costruito. Entrambe le sezioni sono opera di una tradizione sacerdotale. Vi dicevo, vi ricordate il primo incontro, che la Bibbia è fatta da tante fonti diverse che vengono miscelate. Una di queste è la fonte Pi, perché Pi? Perché sta per Prider Codex, cioè codice dei preti, la prova tedesca. Ricordate preti, sacerdoti. Quindi è la fonte sacerdotale e viene scritta dopo l'esilio di Babilonia, intorno al 500, quando il Tempio di Salomone non c'è più, perché è stato distrutto nel 587 da Nabucodonosor, il quale ha invaso Gerusalemme e ha bruciato Gerusalemme, e sotto il governo di Esdra si iniziava a progettare la ricostruzione di Gerusalemme, ma soprattutto la ricostruzione del santuario. Allora prendete capitolo 35 e qualcuno magari mi legga i primi versetti fino al versetto 20 e vedremo che viene messo sulla bocca di Dio un invito a Mosè a costruire il santuario. In realtà è un invito dei sacerdoti dopo l'esilio a ricostruire il tempio una volta tornati da Babilonia. Chi legge? Legge Marta? Via.
Mosè radunò tutta la comunità degli israeliti e disse loro: queste sono le cose che il Signore ha comandato di fare. Per 6 giorni si lavorerà, ma il settimo sarà per voi un giorno santo, un giorno di riposo assoluto, sacro al Signore. Chiunque in quel giorno farà qualche lavoro sarà messo a morte.
Non no, ma che capitolo è?
35?
25, chiedo scusa. 25?
Il Signore disse a Mosè: ordina agli israeliti che raccolgano per me un'offerta, la raccoglierete da chiunque sia generoso di cuore, ed ecco che cosa raccoglierete da loro come contributo: oro, argento e rame, tessuti di porpora viola e rossa, di scarlatto, di bisso e di pelo di capra, pelle di montone, tinta di rosso, pelle di tasso e legno di acacia, olio per il candelabro, balsami per unguenti e per l'incenso aromatico, pietre di onice e pietre da incastonare nell'efod e nel pettorale. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello della dimora e il modello di tutti i suoi arredi.
Allora, adesso invece saltate a 35, e leggiamo altri materiali che servono per la costruzione del Tempio. Allora, dal versetto 4.
Mosè disse a tutta la comunità degli israeliti: questo il Signore ha comandato. Prelevate su quanto possedete un contributo per il Signore. Quanti hanno cuore generoso, portino questo contributo volontario per il Signore: oro, argento e rame, tessuti di porpora viola e rosso, di scarlatto, di bisso, di pelo di capra, pelli di montone tinte di rosso, pelli di tasso e legno d'acacia, oli per l'illuminazione, balsami per unguenti e per l'incenso aromatico, pietre di onice e pietre da incastonare nell'efod e nel pettorale.
Poi vediamo cosa sono queste robe.
Tutti gli artisti che sono tra voi vengano ed eseguiscano quanto il Signore ha comandato: la dimora, la sua tenda, la sua copertura, le sue fibbie, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne e le sue basi, l'arca e le sue stanghe, il coperchio e il velo che lo nasconde, la tavola con le sue stanghe, tutti i suoi accessori e i panni dell'offerta, il candelabro per illuminare con i suoi accessori, le sue lampade e l'olio per l'illuminazione, l'altare di profumi con le sue stanghe, l'olio dell'unzione e il profumo aromatico, la cortina d'ingresso alla porta della dimora, l'altare degli olocausti con la sua graticola, le sue sbarre e tutti i suoi accessori, la conca con il suo piedistallo, i tendaggi del recinto con le sue colonne e le sue basi e la cortina alla porta del recinto, i picchetti della dimora, i picchetti del recinto e le loro corde, le vesti liturgiche per officiare nel santuario e le vesti sacre per il sacerdote Aronne e le vesti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio. Allora tutta la comunità degli israeliti si ritirò dalla presenza di Mosè. Poi, quanti erano di cuore generoso ed erano mossi dal loro spirito, vennero a portare l'offerta per il Signore, per la costruzione della tenda del governo, del convegno, per tutti i suoi oggetti di culto e per le vesti sacre. Vennero uomini e donne, quanti erano di cuore generoso, e portarono fermagli, pendenti, anelli, collane, ogni sorta di gioielli d'oro. Quanti volevano presentare un'offerta di oro al Signore la portarono. Quanti si trovavano in possesso di tessuti di porpora viola e rossa, di scarlatto, di bisso, di pelo di capra, di pelli di montone tinte di rosso e di pelli di tasso ne portarono. Quanti potevano offrire un'offerta in argento e in rame ne offrirono per il Signore.
Allora, direi di fermarci, vedete che è un elenco infinito di cose. È un elenco infinito di cose, ma quello che vi voglio far sottolineare è cosa dice questo versetto, no? Il versetto 21: quanti erano di cuore generoso ed erano mossi dal loro spirito, costoro vennero a portare il contributo per il Signore. Ecco, chi è spinto dal cuore e dallo spirito allora dona, Le due espressioni, cuore e spirito, indicano che sono stati spontanei, gratuiti nel fare questi doni. Ciascuno ha portato quello che poteva. Chi aveva anche soltanto un tessuto bello lo regalava al Tempio, chi aveva dell'oro e dell'argento lo regalava al Tempio, chi aveva delle capacità, uno era scalpellino, uno era incisore, l'altro era falegname, l'altro era fabbro, tutti davano qualche cosa al Tempio. Vedete, qui per spirito si intende in ebraico il termine ruah. Il termine ruah indica quello che noi potremmo chiamare il cuore, perché per gli ebrei il cuore non è la sede delle emozioni, il cuore è la sede dell'intelligenza. Quindi quando si dice lev si indica l'intelligenza, mentre invece quando si intende l'emozione, quello che noi diciamo il cuore, gli ebrei intendono le viscere, colon, perché quando uno si emoziona può venirgli la colite. Ecco, allora qui questa gente dona al Signore con intelligenza il cuore e con affetto lo spirito, quello spirito che ti commuove le viscere. La parola cuore è composta di due lettere, lamed e bat, L e B, e secondo il valore ebraico numerico significa 32, che è il numero della sapienza. La legge è strettamente legata al cuore, perché se vi ricordate il libro della Genesi comincia con la parola Bereshit, la B, e termina il Pentateuco, il Deuteronomio, con la parola Israel, la L. Allora gli ebrei dicono, vedete, tutti i cinque libri della legge cominciano con B, Bereshit, finiscono con Israel, con la L. B, L, sono le due lettere della parola cuore. Quindi tutta la legge di Dio va accolta nel cuore, va accolta con cuore, va accolta con amore, con affetto. La Torah si chiude con la lettera Lamed, inizia con la lettera Bet, in questo modo si forma la parola Lev, cuore. La legge era chiusa nel cuore, beati puri di cuore. Nel capitolo 35 ci sono 13 volte la parola tutti. Tutti andarono, tutti portarono, tutti si diedero da fare. Allora, perché 13? Guardate che non è casuale neanche questo. Perché nella Bibbia gli attributi di Dio, le qualità di Dio sono 13. In Esodo 34:6 Dio appare a Mosè e si presenta come: io sono il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, pieno di grazia, ricco di fedeltà. Quindi 13 attributi. La parola ebraica Eshad, uno, unico, è il primo attributo di Dio nello Shema Israel, nell'ascolto Israele. Il Signore tuo Dio è unico. Il valore numerico della parola Eshad, 4 più 8 più 1, è di nuovo 13. Allora è un altro modo di dire: noi stiamo facendo un lavoro per Dio che ha 13 attributi, per Dio che è uno solo, ma anche noi dobbiamo essere uno solo, dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere una vera comunità per piacere a Dio. Il valore ebraico della parola amore, che è Aharad, è di nuovo 13, 5 più 2 più 5 più 1. Ripetere 13 volte il termine tutti significa che il servizio a Dio è un servizio a Dio che è unico, che va fatto tutti insieme e che va fatto con amore. Secondo poi i teologi ebrei, gli articoli di fede dell'ebraismo sono 13. E sono 13, quindi tutti sono spinti dalla stessa fede a dare, a collaborare, a fare, e lavorano così bene, così tanti, che a un certo momento bisogna fermarli. Leggi magari al capitolo 36, i versetti 2 e 7.
Mosè chiamò Bezalel, Olivab e tutti gli artisti, nel cuore dei quali il Signore aveva messo saggezza.
Vedete, nel cuore. Tanto è molto bello questo, eh? Vedete, il Signore mette la saggezza nel cuore degli artisti. Quando voi fate un lavoro, anche un lavoro manuale, un lavoro artistico, chi lo fa con il cuore lo fa per il Signore, lo fa per amore. Quindi è costruire il regno di Dio, preparare una bistecca, pulire la stanza, mettere a posto la libreria, fare una statua, fare un tema, fare il compito di matematica. Se lo fate col cuore, è il Signore che mette nel vostro cuore il suo spirito. Andiamo avanti.
Quanti erano portati a prestarsi per l'esecuzione dei lavori? Essi ricevettero da Mosè ogni contributo portato dagli israeliti per il lavoro della costruzione del santuario, ma gli israeliti continuavano a portare ogni mattina offerte volontarie. Allora tutti gli artisti che eseguivano i lavori per il santuario lasciarono il lavoro che stavano facendo e vennero a dire a Mosè: il popolo porta più di quanto è necessario per il lavoro che il Signore ha ordinato.
Guardate, questo è un brano interessantissimo, cercate di capirlo. Vai.
Mosè allora fece proclamare nel campo: nessuno, uomo o donna, offra più alcuna cosa come contributo per il santuario. Così si impedì al popolo di portare altre offerte, perché quanto il popolo aveva già offerto era sufficiente, anzi sovrabbondante per l'esecuzione di tutti i lavori.
Avete visto, Mosè ha detto: se avete cuore, se amate il Signore, portate delle cose belle per costruire il santuario. Ne portano così tante che a un certo momento devono dire basta, non portatele più, non sapremo più dove metterle. Come sarebbe bello se a un certo momento, non so, nei seminari si dicesse: basta, c'è troppi seminaristi, abbiamo troppa gente che vuole farsi prete, non venite più, oppure gente che parte per il terzo mondo ad aiutare i poveri, si dovesse dire: siete già in troppi, vedete, oppure anche nei vostri gruppi, nelle vostre parrocchie, magari c'è difficoltà a trovare degli animatori. Pensate come sarebbe bello se il parroco dovesse dire: ma qui ci sono troppi animatori, fatene venire di meno. Oppure la gente che va in chiesa la domenica: siete già in troppi, venite in meno, non ci stiamo più. Ecco, vedete che generosità ha il popolo di Israele quando risponde a Dio. Porta così tanto al Signore, perché è pieno di cuore e di spirito, che a un certo momento deve essere fermato. Quindi questo è un grande insegnamento per le nostre comunità ecclesiali. Sarebbe bello che si potesse dire: ci sono già troppe offerte per il Comitato Roraima, abbiamo già troppe offerte per gli Indios, non portatene più. Invece questo non possiamo dire. Oppure: ci sono già troppe offerte per i Barboni, per la Caritas, per favore, abbiamo già troppi soldi. Invece questo non succede, vedete. Oppure: abbiamo già troppi collaboratori per il Regno di Dio, abbiamo troppi operatori pastorali, troppi biblisti, troppi catechisti. Dovrebbe essere così. In realtà forse non abbiamo sufficienza cuore e generosità per fare tutte queste cose. Allora, dopo aver raccolto tutto sto ambaradan di roba, si comincia la costruzione del santuario. La cosa importante da notare è che questo santuario portatile deve essere fatto secondo il progetto di Dio. Dice Esodo 25:40: guarda di fare tutto secondo il modello che ti ho mostrato sul monte. In questi capitoli 7 volte si dice: Dio parlò a Mosè così; 7 volte si dice ciò che Dio ha ordinato di fare; 18 volte si ha la formula come Dio aveva ordinato a Mosè. Vedete, e ancora una volta, quel 18, 7 più 7 più 18 uguale 32, il 7 volte si dice Dio ha fatto, 7 volte, Dio ha detto, 7 volte si dice Dio ordina, 18 volte si dice come gli aveva ordinato, 7 più 7 più 18 uguale 32, che è il numero del cuore. Vedete, torniamo sempre al cuore. Perché? Perché senza il cuore l'opera è inutile. Se voi avete un cuore che ama, anche se fate soltanto spolverate un tavolino, state costruendo il regno di Dio. Se voi invece avete un cuore che non ama, potete anche, dice Paolo, dare tutte le vostre ricchezze ai poveri, ma non serve a niente. Perché quello che conta è il cuore, è l'amore, è l'amore. Costruzione di questo santuario. Allora, questi capitoli sono estremamente difficili perché sono una specie di trattato di architettura e forse anche di archeologia, ma proprio per questo si usano un gran numero di termini tecnici di cui noi abbiamo perso il significato. Se voi vi mettete a confrontare le vostre Bibbie, vedete che certe parole ebraiche sono tradotte in maniera assolutamente diversa. Per esempio, vediamo un po' le vostre Bibbie, capitolo 25, versetto 5. Si dice che bisogna portare delle pelli di montone tinti di rosso, delle pelli di Taash e del legno d'acacia. Che bestia è il Taash? Vediamo 25:5 le vostre Bibbie cosa tirano fuori. Chi? Tasso. Allora, Bibbia di Gerusalemme dice il Tasso. Qualcuno ha la Bibbia Marietti? La Bibbia Marietti sapete cosa dice? Pelli di foca. Ora, come fanno a trovare le foche nel deserto? Però per dirvi, non si sa più tradurre queste cose. Oppure pelli di marsorino. Da quel che ho capito un marsorino è un roditore che vive nei ghiacci, quindi non è questo. Il Not, nel suo commento, che è un grande biblista che ha fatto un grosso commento, dice che i Taash sono le pelli dei delfini. Ma come fanno nel deserto a trovare le pelli dei delfini? Allora, così si dice di portare del legno di acacia. Ma voi avete visto dell'acacia nel deserto? No? Allora qui probabilmente ci sono dei termini che noi non sappiamo più tradurre. Per esempio, se voi prendete magari un testo di medicina o un testo di architettura e non siete nel ramo, certe parole vi sfuggono e non le capite. Questo era un testo con cui Mosè ordinava tecnicamente ai costruttori come fare il tempio e noi non capiamo più tante di queste parole. Per esempio, Esodo 26:17, vediamo come viene tradotto. Qualcuno mi legga Esodo 26:17. Siete arrivati? Dai, vai, dimmelo. Non ho capito niente.
Ordinanza avrà due aste paralleli, farai così per tutte le assi del tabernacolo.
Ecco, tu traduci ogni asse abbia due?
Avrà due incastri paralleli.
Incastri paralleli. La Bibbia Tom traduce ogni Bibbia abbia due perni che si morsino l'un con l'altro. La Bibbia di Gerusalemme ogni asse avrà due sostegni congiunti l'un l'altro da un rinforzo. Il Not dice ogni asse avrà due incastri addentellati l'un l'altro. Vedete, non sappiamo più come tradurre questi termini. Quindi non spaventatevi se le vostre Bibbie sono differenti e se anche vi mettete con calma, io qualche volta l'ho fatto, a cercare di immaginarmi come era fatto questo santuario, alla fine non ci sono poi riuscito tanto, perché i termini sono un pochettino confusi. Poi ci sono le misure dei pesi e le misure di lunghezza. Alcune ve le dico perché dovete impratichirvene, perché le trovate molto spesso nella Bibbia. Per esempio si parla del cubito. Nessuno può aggiungere un cubito alla propria statura. Sapete cos'è il cubito? Il cubito è l'ammà, cioè l'avambraccio, la distanza che c'è tra il gomito e la punta delle dita. Viene considerata circa mezzo metro. Quindi quando il Signore dice anche se vi agitate nessuno può aumentare di un cubito la sua statura, vuol dire nessuno lo può aumentare di mezzo metro. Quali sono le suddivisioni del cubito? Le suddivisioni del cubito sono la spanna, zeret, che è circa 25 cm. Io ho misurato la mia, se tiro tanto arriva a 22, ma comunque per loro è 25 cm. Poi c'è il palmo tofak, che è 8 cm e mezzo. Peso. L'unità fondamentale è il talento, la parabola dei talenti, il kikar. Il talento è circa 34 kg. 34 kg. Suddivisione è la mina, qualcuno parla delle parabole delle mine, la mina sono 566 grammi, cioè circa mezzo chilo. Poi c'è il siclo, shekel, che è anche la moneta attuale di Israele, che è 11,4 grammi. Quando si parla di quanto pesi questo santuario portatile, al capitolo 38 si dice totale, leggetelo, capitolo 38 versetti 24-31, capitolo 38 versetti 24-31, Chiara, leggi tu.
Il totale dell'oro impiegato nella lavorazione, cioè per tutto il lavoro del santuario, era l'oro presentato in offerta, fu di 29 talenti e 730 sicli.
Cioè quasi una tonnellata d'oro. Una tonnellata d'oro. Andiamo avanti.
In sicli del santuario. L'argento raccolto in occasione del censimento della comunità pesava 100 talenti e 1775 sicli.
4 tonnellate d'argento. Vai avanti.
In sicli del santuario. C'è un beca a testa, vale a dire mezzo siclo, secondo siclo del santuario, per ciascuno di sottoposti al censimento, dai 20 anni in su. Erano 630.550. 100 talenti d'argento servirono a fondere le basi del santuario e le basi del velo. 100 basi per 100 talenti, c'è cioè un talento per ogni base. Con i 1775 sicli fece gli uncini delle colonne, rivestì loro capitelli e le riunì con le aste trasversali. Il bronzo presentato in offerta assommava 70 talenti e 2400 sicli.
Allora, 3 tonnellate di rame, ci fermiamo qui. Allora, questa tenda portatile pesa una tonnellata d'oro, 4 tonnellate d'argento, 3 tonnellate di rame, senza contare il peso del legno, delle pelli, delle tende, eccetera. Cioè, è una roba enorme. Allora, probabilmente queste sono delle cifre simboliche. O molto più probabilmente, lo scopo dello scrittore sacerdotale non è di darci una meticolosa e precisa descrizione di questo santuario portatile che si portava in giro nel deserto Israele, ma di indicare agli uomini del proprio tempo come si doveva costruire il santuario definitivo. Cioè qui probabilmente stanno parlando del santuario definitivo, capite? Quello che poi viene rifatto dopo l'esilio. Allora, il primo grande tempio viene fatto da Salomone intorno all'anno 900, secondo grande tempio viene poi fatto dopo l'esilio e soprattutto poi da Erode il Grande. Allora, questa dimora smontabile del deserto, questo santuario portatile è raccontato come la metà del Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme, noi sappiamo, ricopriva circa 15.000 metri quadri, quindi era 125 metri di lato. Il santuario del deserto era la metà, 62,5 metri di lato. Quindi era un alloggio dal perimetro di 250-260 metri. Allora, tutti i commentatori sono concordi nel dire: qui si sta descrivendo come modello il Tempio di Salomone, che verrà distrutto nel 587. Quando devono descrivere il Tempio portatile, dicono che è la metà, ma è sempre troppo grosso. Non so se uno di voi andrebbe in una tenda da campeggio che pesi una tonnellata, anche se d'oro, 4 tonnellate d'argento e 3 tonnellate di bronzo. Mi sembra che come tenda portatile sia un po' grande. Quindi vedete, questa struttura portatile è raccontata come la metà di quello che invece il Tempio di Salomone. In questo tempio abita la Shekinah, SKN. Queste 3 consonanti mettetevele nella testa, perché è la presenza di Dio. All'interno del Tempio, nel Santo dei Santi, Dio appare con la sua Shekinah, con la sua nube, e la sua presenza riempie il Tempio. Questo è un tema che abbiamo già visto: la nube è segno della presenza di Dio, è la stessa nube che copre Maria e la rende madre del Signore. Il Signore ti coprirà non con la sua ombra, vi ho detto a volte scorse, ma con la sua nube. È la stessa nube che vedete sul monte Sinai, che avvolge il monte, segno della presenza di Dio. È la stessa nube che vedete sul monte Tabor, quando Gesù con Pietro, Giacomo e Giovanni incontra Dio e parla con Dio, con Mosè ed Elia tramite le scritture, sul monte appunto Tabor. Allora adesso vi chiedo di fare un lavoro: pigliate tutti quanti la vostra dispensa e facciamo un lavoro che è credo, l'unico modo per darci un'idea di che cos'era questo benedetto santuario. Se avete tutti la dispensa, chi non ce l'ha, io ho fatto delle fotocopie della cartina del santuario. Marta, lo porti tu a chi non ce l'ha, per favore. Allora, io adesso, anzi, dammene una anche a me, perché aspetta, no, ce l'ho, vai. Allora, adesso voi che avete gli occhi aguzzi dovete dirmi se trovate le cose che io dico. Attenzione, avete tutti davanti la cartina, questo disegnino che avete davanti era questo tempio portatile, capito? Che misurava 62 metri di lato, ma che era la metà, quindi è simbolico, del vero tempio di Gerusalemme, che invece misura 125 metri per lato. Chiaro? Allora, entriamo anche noi in questo tempio di Gerusalemme, che è diviso in tre parti. La prima parte è quella col numero 24, la Schatzer. L'avete trovata? Dovete cavarvi gli occhi. Partite dal basso, credo. Avete trovato la Schatzer? Numero 24. Il numerino 24, l'avete trovato tutti? Allora, la Schatzer è il luogo dei sacrifici. E a questa Schatzer numero 24 si accede attraverso tre grandi spazi. Primo spazio, l'Ezrat Nashim, cioè l'atrio delle donne, numero 7. Lo avete trovato? Il numero 7. Allora, le donne potevano andare solo fino lì. Non erano ammesse a entrare nelle parti interne del tempio. Voi sapete che, ahimè, Israele ha questa discriminazione nei riguardi della donna. Secondo, c'è l'Ezrat Israel, che è l'atrio dove stavano gli uomini. È il numero 17. L'avete trovato? Allora, lì entrano gli uomini. All'interno di questo atrio degli uomini ci sono quattro piccole salette. La stanza del sale, numero 18. Avete trovata? Allora, dove si cospargevano di sale i sacrifici, se no le carni che venivano offerte puzzavano, cioè mica nei frigoriferi, allora venivano salate. Poi c'è la stanza delle pelli, numero 19. Trovata? Trovata? Dove si tenevano le pelli pregiate ad essiccare. La stanza dei lavatoi, numero 20. Trovata? Dove si lavavano le viscere degli animali sacrificati. Qualcuno di voi ha già visto come si fa la trippa? E io l'ho vista una volta quando ero bambino, mi ricordo ancora, il macellaio. Voi sapete che la trippa è il colon dell'animale, che contiene le sue feci. Quindi con una pompa si butta l'acqua all'interno di questo colon in modo che escano le feci, si pulisce, poi si fa anche bollire e poi si mangia. Allora, qui avevamo la stanza dei lavatoi. Poi c'era la stanza delle pietre quadrate, che era numero 21. La vedete? Qui si radunava il Sinedrio. Il Sinedrio è il gruppo dei 70 anziani, potremmo dire il Parlamento di Israele. Quindi lì c'era il Parlamento di Israele, dove ci sono gli anziani del popolo che prendono le decisioni. Erano 71 giudici anziani. Infine c'è l'Ezrat Koaim, che è il numero 23, trovato, che è il luogo dove i sacerdoti si radunavano quando eseguivano i sacrifici ed i vari servizi quotidiani. Nello Schatzer era situato anche il Mitzbeach Anechoset. L'avete trovato? Dov'è? Mitzbeach, trovo neanche io. Ah sì, è il numero 24, sempre l'altare dei sacrifici, che era fatto di rame e di legno di acacia e aveva un diametro di circa 15 metri, quindi era un altarone. 15 metri sarà due volte questa stanza. Immaginate un quadrato due volte la lunghezza di questa stanza. Ai quattro angoli, ai corni dell'altare, c'erano quattro piccole colonne. Voi dovete sapere che chi toccava queste colonne aveva l'immunità. Se un assassino riusciva ad arrivare ad attaccarsi ai corni dell'altare, non poteva più essere punito. è una frase che vi dico perché la trovate spesso nei racconti biblici. Sull'altare c'erano tre focolai, tre braceri. In uno si bruciavano i sacrifici, quello del lato est. Nel secondo, a sud, si prendeva il fuoco per ardere gli incensi. Nel terzo, ad ovest, c'era un fuoco permanente per osservare il precetto di Dio: fuoco sarà fatto sempre ardere sull'altare e non si spegnerà. Vicino all'altare, sul lato est, c'erano due pozzetti dove il sacerdote versava il sangue dell'animale purificato. Poi c'erano dei pozzi per l'acqua, per la purificazione, e poi c'era una specie di botola dove venivano buttati i resti, perché quando avevi bruciato l'animale restava la cenere, restava le ossa, dovevi buttare via i resti per il sacrificio successivo. Abbiamo poi l'ulam numero 43. Trovate il numero 43? Avete trovato l'ulam? Allora, l'ulam o vestibolo era il luogo dove potevano arrivare solo i primogeniti di Israele. Secondo geniti niente, quindi tu sei fortunato e tuo fratello invece sta fuori. Allora, per accedere alla seconda grande stanza, che era il Kodesh numero 47, siamo quindi al santo, al luogo della presenza di Dio. Il santo, che da est a ovest misurava quasi 22 metri, da nord a sud 11, quindi 65 metri di perimetro, aveva al suo interno, a destra, il Shulkan 47B, trovato. Che cos'è il 47B? È un tavolo a cui erano appoggiati i pani della presenza o pani della presentazione. In Esodo 25 leggiamo: fa un tavolo di legno di acacia lungo due cubiti, cioè un metro, largo un cubito e alto un cubito e mezzo, rivestilo d'oro, sul tavolo poni i pani della presenza, saranno davanti a me di continuo. Il tavolo del Tempio era doppio ed era suddiviso in 12 ripiani, su ognuno dei quali era posato un pane una volta alla settimana. Chi ha guardato a Roma l'arco di Tito vede che l'arco di Tito riproduce anche, tra i trofei della conquista di Gerusalemme, questo sulcan o tavolo dei pani della presentazione. Perché i pani sono 12? Perché ricordano le 12 tribù di Israele, no? La Midrash dice che questi pani non diventavano mai duri, fino a quando non venivano cambiati. Sono poi il simbolo per noi di Gesù, che è il vero pane. Alla sinistra del santo, noi troviamo la famosa 47C, la Menorah. Trovato 47C? La Menorah è questo candelabro a sette braccia. Quello del deserto pesava 34 kg. Quello invece del Tempio pesava il doppio, 68. Era alto 18 tefachim, cioè un metro e mezzo nel Tempio e mezzo metro nel deserto. Di fronte a questa menorah c'erano tre gradini su cui saliva il sommo sacerdote per accendere e spegnere i lumi. È un candelabro d'oro, è molto importante. Probabilmente è modellato sull'esempio di un albero che cresce come un arbusto alle basi del Sinai. Io l'ho visto. Quando sono salito sul Sinai, ho visto che c'è un arbusto, un rovo, che è fatto come una menorah. Allora, la menorah, voi sapete, ha uno stelo centrale, poi c'è questo semicerchio, questa mezzaluna appoggiata su questo stelo, su cui ci sono le sette candele. Ecco, c'è un ramo, c'è un arbusto in Israele, nei deserti, che sembra un po' la menorah, con un tronco centrale, poi due grandi rami laterali e altri cinque rami intermedi. In tutto ricorda un po' questo candelabro. Il lume centrale della menorah è detto lume occidentale ed è rivolto verso occidente, dove c'è Dio, verso la presenza di Dio. Oggigiorno noi non abbiamo più la menorah originale, perché Tito dice di averla presa e di averla portata a Roma quando saccheggia Gerusalemme nel 71 d.C., quando distrugge Gerusalemme. Se voi vedete nell'Arco di Trionfo di Tito c'è anche il disegno della menorah che lui avrebbe preso, pensate, era una roba di 62 kg d'oro, quindi era preziosissima, quindi se ne sono impossessati. In realtà sulla menorah ci sono molte leggende. Una dice che quella portata a Roma è falsa, la vera sarebbe invece stata nascosta dai sommi sacerdoti e apparirà soltanto quando arriverà il Messia. Gesù dice: io sono la luce del mondo. Quando Gesù dice io sono la luce del mondo, lo dice nel Tempio, lo dice nel luogo della menorah, cioè io sono la nuova menorah, sono la nuova luce del Tempio. A Qumran, questa comunità vicino al Mar Morto, dove vivono questo gruppo di ebrei che cercano di vivere radicalmente il Vangelo, alcuni manoscritti della setta parlano del tesoro del Tempio da loro nascosto in un luogo sicuro. Allora voi vedete tutti questi cicli di romanzieri che immaginano che si ricerchi l'arca perduta, che si ricerchi la menorah, eccetera, eccetera. Per altri la vera menorah si trova in Vaticano nascosta nei sotterranei. Secondo altri ancora i templari l'hanno trafugata da Roma o dalla Palestina e l'hanno nascosta in Francia. Comunque è una cosa molto importante. Ma torniamo al Tempio di Gerusalemme e alla dimora del deserto. Nella sala che si chiama il Santo, nel centro, tra la menorah e l'altare dei pani, c'è la Mizbeach Azawai, che è l'altare degli incensi. L'abbiamo trovato. È il numero 47D. Su questo si brucia la Ketoret. La Ketoret è una miscela di incensi. Voi sapete che tutte le religioni, per significare la preghiera che va a Dio, usano l'incenso laddove ce l'hanno. Però qui questo incenso, che in ebraico è Yevonah, che significa bianco splendente, deriva dalla miscela di 11 resine. Ve le dico, ma nessuno di voi sa cosa siano: lo zori, il balsamo, il galbano, la mirra, la cassia, l'aloe, il nardo, il cacco, lo zafferano, vabbè, quello del risotto lo conoscete tutti, che si ricava dagli stigmi del fiore di coco. Ci vogliono 1200 fiori per fare 10 grammi di zafferano. Il cinnamomo, il ciclamino, blocchi di sale profumato del marmo. Probabilmente anche qui era una miscela di profumi che sapete a che cosa serviva? Non era tanto simbolo della preghiera, serviva a coprire il puzzo che derivava dalla carne dei sacrifici che veniva bruciata. Perché immaginate di bruciare agnelli, tori su questo altare, doveva esserci un tanfo di bruciato tremendo, allora c'è questo altare su cui continuamente venivano messe queste miscele di resine odorose preziosissime, il cui profumo copriva il tanfo che veniva dagli animali bruciati. Molti di questi elementi del Ketoret li ritroviamo in quello che è il più bel libro della Bibbia, dell'Antico Testamento, che è il Cantico dei Cantici, che esprime l'amore tra un uomo ed una donna e prende l'amore di questo uomo e di questa donna come segno, come sacramento dell'amore tra Dio e il suo popolo, dell'amore poi tra Cristo e la sua Chiesa. La parola Ketoret è composta di 4 lettere che vengono interpretate così: Kappa, Kedusha, la santità; Tara, la purezza del cuore; Ramin, la misericordia; e poi la Tikra, la speranza. Continuiamo il giro nel Tempio e tra la seconda sala, il Santo, e la terza c'è un divisorio, un tendone, il famoso velo del Tempio, che separa il Santo dal Kodesh HaKadashim. L'avete trovato il Kodesh HaKadashim? E la cosa più importante, il 49, è il Santo dei Santi. Lì c'è Dio, lì abita Dio. Voi avete già sentito parlare del velo del Tempio? Bravissimi, bravissimi. Allora, qual è il significato di quella frase che avete sentito raccontare nei racconti della Pasqua? Quando Gesù muore, il velo del Tempio si squarcia, notate bene, dall'alto verso il basso. Cosa vuol dire questo? Come? L'intervento di Dio. Allora, se io ho un tendone che è alto 20 metri e devo squarciarlo, non lo riesco a squarciare dall'alto verso il basso, lo squarcio dal basso verso l'alto. Se lo squarcio dall'alto verso il basso, vuol dire che è Dio che l'ha squarciato. Allora, che cosa vuol dire? Che alla morte del Signore si squarcia il velo del Tempio che separava gli uomini che stavano tutti qua dal Santo dei Santi dove c'era la presenza di Dio. Cosa vuol dire? Che con la morte di Gesù cosa succede? Noi non c'è più il velo del Tempio, quindi vediamo direttamente chi? Dio. Allora, nel Santo dei Santi non poteva entrare nessuno. Entrava una volta all'anno il sommo sacerdote nel giorno del Kippur, nel giorno dell'espiazione. Non poteva entrare nessuno, nessuno può vedere Dio, perché Dio è talmente grande, dicevano, che chi vede Dio muore. Ho già detto altre volte, tutte le volte che un angelo appare dice non temere, perché altrimenti tu dici oddio appare Dio, muoio. No, non temere, ti dice stai tranquillo, stai tranquillo. Allora, cerchiamo di capire, il Santo dei Santi, il Santissimo, è il luogo per eccellenza della presenza di Dio, solo una volta all'anno il sommo sacerdote nel giorno del Kippur dell'espiazione entra per la sua preghiera di perdono. Il Santo dei Santi è un quadrato di 10 metri di lato, insomma è un luogo poco più grande di questa stanza, sì, un po' di più, ma 10 metri per 10 metri, non è una cosa enorme. Che cosa c'è nel Santo dei Santi? Dove c'è Dio? Allora, c'è primo l'arca santa, secondo la pietra fondamentale, vedremo che cos'è, terzo il bastone di Aronne, quello che Aronne aveva usato per cambiare l'acqua, per aprire il Mar Rosso, per colorare di rosso le acque del Nilo, eccetera eccetera. Quarto, una boccetta d'olio santo che serviva per l'unzione. Voi sapete che la parola Messia vuol dire unto, la parola Cristo vuol dire unto, per l'unzione dei sommi sacerdoti e dei re. Allora cerchiamo di capire, abbiamo detto il velo del Tempio che è alto 10 metri e che separa il santo a cui tutti accedono dal Santo dei Santi, che è il luogo della presenza di Dio, che viene invece squarciato dall'alto in basso, quindi non opera dell'uomo ma per opera di Dio, alla morte del Signore, che ormai ci fa vedere Dio, ci fa accedere a Dio. Poi c'è l'Aron HaKodesh, che è numero 50, vedete, è l'arca santa. Che cos'è l'arca santa? Si legge in Esodo 25:10: fammi un'arca. Un'arca è una specie di parallelepipedo, una scatola, una cassa di legno di acacia lunga 2 cubiti e mezzo. Siete veloci, quanto vale? Quanto è lunga? 2 cubiti e mezzo. Avevo detto che il cubito vale più o meno 50 centimetri, quindi 2 cubiti e mezzo, 1,25 m. Ed è larga 1 cubito e mezzo, 75. Quindi più o meno è una cassa grande come questo tavolino. È una cassa grande come questo tavolino. Rivestila di oro puro, dentro, fuori e al di sopra. Nell'arca poni la testimonianza che io ti consegnerò, cioè le 2 tavole dei 10 comandamenti. Cosa c'è in questa cassa? C'è le tavole dei 10 comandamenti. Poi dice il Signore: fai un propiziatorio di oro puro, fai 2 cherubini d'oro e là io mi rivelerò a te da sopra il propiziatorio in mezzo ai cherubini. Io parlerò con te e ti darò i miei ordini. Allora, che fine ha fatto quest'arca? È un dramma, perché questo era il luogo dove il Signore dice: io mi rivelerò sull'arca santa, sull'arca ci sono proprio io. Questa, tra l'altro, questa scatola aveva degli anelli sotto, potevano infilarci 2 bastoni dentro e potevano portarla a spalle, come vedete certe statue portate in processione nelle feste patronali. Allora, Dove diavolo è finita l'arca? Il secondo libro dei Maccabei ci dice che il profeta Geremia, perché l'arca santa non venisse distrutta, la va a nascondere sul monte Nebo. Quando giunse presso il monte dove Mosè era salito e aveva contemplato l'eredità di Dio, Geremia salì e trovò una caverna. La introdusse l'arca e sbarcò l'ingresso. Alcuni del suo seguito tornarono poi per segnare la strada, ma non trovarono più posto. Geremia li rimproverò dicendo: il luogo deve restare ignoto finché Dio non avrà riunito la totalità del suo popolo. Cioè l'arca è il luogo della presenza di Dio. Adesso viene nascosta sul monte Nebo, nessuno poi la trova più. Tornano per dire: oddio, ma dove l'abbiamo messa? Non trovano più la strada. Geremia dice: l'arca resterà nascosta, si manifesterà solo alla fine dei tempi. Alla fine dei tempi, quando ci sarà il Messia. Avete già sentito dire che la Madonna è Fedelis Arca, arca dell'alleanza? Allora la Chiesa cosa dice? Se l'arca conteneva la presenza di Dio, Maria, che contiene la presenza di Dio in Gesù Cristo, è la nuova arca dell'alleanza. Ed è sulla base di questo che la Chiesa dice: come l'arca santa non verrà mai corrotta fino alla fine dei tempi, così anche il corpo di Maria non vedrà mai la corruzione fino alla fine dei tempi. Nasce il dogma dell'assunzione al cielo di Maria anche col corpo. Maria muore, ma il suo corpo non vede il disfacimento della carne come tutti i nostri defunti, perché lei è stata l'arca che ha contenuto Gesù. Come l'arca santa che aveva contenuto la presenza di Dio non viene, vedrà mai la corruzione, così anche Maria non vedrà mai la corruzione. Allora, su questa arca c'era, vedete un momentino se la trovate, Leven Ashtia 51, la pietra fondamentale. Allora, su quest'arca c'era una grossa pietra. Questa grossa pietra è una pietra molto importante, perché secondo la tradizione è la pietra su cui Abramo aveva sdraiato Isacco per sacrificarlo. Era la pietra su cui Giacobbe aveva dormito quella notte che vede gli angeli scendere su e giù dal cielo sulla famosa scala di Giacobbe. Questa pietra esiste ancora oggi. Il califfo Omar nel 638 arriva a Gerusalemme, vede che il tempio che è stato distrutto dai romani è diventato un vero e proprio immondiziario, lo fa pulire e ordina che sia fatto dove c'era l'antico tempio la famosa moschea della roccia Kubbat as-Sakra. Voi sapete che se adesso andate a Gerusalemme non trovate più il tempio di Gerusalemme, ma al posto del tempio di Gerusalemme trovate la moschea della roccia. E se siete maschietti, vi togliete le scarpe, entrate e potete vedere la pietra sacrificale, dove gli ebrei, dove i musulmani dicono che non fu sacrificato Isacco, ma fu sacrificato Ismaele, il fratellastro di Isacco, da cui gli arabi dicono di aver avuto la loro origine. Poi è chiaro che non è stato sacrificato, se no gli arabi non avrebbero avuto la loro origine, ma in cui l'angelo poi ferma la mano e dice: non sacrificarlo, io non voglio sacrifici umani, sacrifica piuttosto un montone. La costruzione, ecco, questa pietra è la pietra su cui è stato sacrificato Isacco, secondo la tradizione ebraica, su cui è stato sacrificato Ismaele, secondo la tradizione coranica, e ahimè è anche la pietra dalla quale è asceso al cielo Maometto, secondo gli ebrei, secondo gli islamici. Allora voi capite quale tensione c'è, perché per gli ebrei era il luogo del santo dei santi, era il luogo della presenza di Dio. Sotto questa pietra fondamentale c'era l'arca con la presenza di Dio, per loro è anche un luogo sacro, quindi è un problema, sapete, molto grosso. Voi sapete che arrivano il califfo, appunto Omar fa la moschea cosiddetta della roccia, no? Arrivano i crociati nel 1099, la trasformano in una chiesa, arriva il Saladino nel 1187, la fatto riforma di nuovo in moschea. Nel 1959 il re Hussein di Giordania copre la cupola della moschea della Roccia con le lamine d'oro. Quindi quando voi vedete una foto di Gerusalemme, no? O vedete la realtà di Gerusalemme, vedete brillare la moschea della Roccia piena di lamine d'oro, che coperta di lamine d'oro, che sorge, ahimè, dove sorgeva il tempio stesso della presenza di Dio secondo gli ebrei. L'unica parte del tempio di Salomone e poi del tempio di Erode che rimane fino ad oggi per noi, sapete qual è? Il muro del pianto. Sapete cos'è il famoso muro del pianto, no? O muro occidentale. Il Midrash dice che questo muro fu costruito con le offerte dei più poveri e per questo non verrà mai distrutto. Per secoli era rimasto sepolto dalla terra, ma nel 1700, dopo un periodo di grandi piogge, che secondo gli ebrei erano miracolose, ritorna alla luce. Nel 1967, dopo la cosiddetta guerra dei sei giorni, viene aperto al pubblico. Israele è convinto che quando verrà il Messia si rifarà il terzo tempio. Allora, il primo tempio è quello che ha fatto Salomone, distrutto nel 587, secondo tempio è quello che è fatto da Erode il Grande, terzo tempio è quello che è fatto, che sarà fatto all'arrivo del Messia. Per ricordare il tempio e la tenda del deserto, tutte le sinagoghe, che sono le aule di riunione di preghiera degli ebrei, sono orientate verso Gerusalemme. E verso la città santa è orientato quell'armadio santo, detto come l'arca dell'alleanza Aaron a Kodesh, in cui, protetti da una tenda, sono conservati i rotoli della Torah. Sull'arca è sospesa sempre una lampada che ricorda la menorah, la menorah, cioè questa luce che illuminava il tempio, il famoso candelabro settiforme. Voglio dirvi ancora qualcosa perché mi sono un po' perso. Allora, all'interno dell'arca c'erano le tavole della legge, c'era un ofer di manna, cioè si era conservata della manna miracolosa, e c'era il bastone di Mosè. Quindi queste tre cose erano all'interno dell'arca. Sopra l'arca c'era questa pietra fondamentale, su cui è presente Dio tra due cherubini. Voi sapete cosa sono i cherubini? Allora, se voi andate al Louvre, vedete i cherubini, cioè non è che vedete gli angioletti. Allora, i cherubini erano quei mostri alati che nei tempi assiri facevano la guardia del tempio. Se voi guardate nei tempi assiro-babilonesi, e io ne ho visti al Louvre anche recentemente, voi vedete che c'erano queste enormi statue che erano alte circa 6 metri, di queste specie di animali alati che avevano magari il corpo di leone, la testa di toro e due grosse ali. Oppure la testa di cane, oppure il corpo di toro e la testa di leone, insomma erano animali, erano figure antropomorfe, cioè erano figure con sembianze non tanto nell'insieme umane, ma che partivano dalla visione di animali. Allora, questi cherubini avevano due grandi ali, e ecco perché si dice che Dio sta tra i cherubini, perché sull'arca santa ci sono i due cherubini e in mezzo ai due cherubini c'è la presenza di Dio. Allora, oltre alla descrizione della dimora di Dio che abbiamo visto, quindi immaginate questa come una specie di complessissima tenda portatile che, raddoppiata, diventa il tempio definitivo di Gerusalemme. Oltre alla descrizione della dimora di Dio, questi capitoli si soffermano a lungo sul sacerdozio, sugli abiti del sacerdote, su come consacrare un sacerdote, sui sacrifici del sacerdote. Allora, voi sapete che il sacerdozio presso gli israeliti non era in base a una vocazione, adesso uno si fa prete perché decide lui di farlo, era una cosa familiare, cioè Dio si era riservato una tribù intera addetta al suo servizio. Che tribù era? Che tribù era? Levitico. Levitico è il libro dei sacerdoti, no? Allora, Dio dice: ci sono 12 tribù, queste 12 tribù arriveranno nella terra promessa, 11 tribù avranno la terra, quindi divideremo la terra tra le 11 tribù, una 12esima tribù sarà riservata al mio servizio e vivrà sulle decime, cioè gli altri, tutto quello che guadagneranno, la decima parte la daranno per il mantenimento di questa tribù che è dedicata esclusivamente al mio servizio. Si dice infatti in Esodo 28: tu Mosè fa venire tra i figli di Israele tuo fratello Aronne e i suoi figli perché mi serva come sacerdote, consacrali perché mi servano, la loro unzione conferirà loro il sacerdozio perpetuo per tutte le generazioni. Come espressa, come veniva consacrato un sacerdote? Due riti, la vestizione e i sacrifici. Cerchiamo di capire come erano vestiti questi sacerdoti. Allora, noi in questi capitoli vediamo una accurata descrizione dei vestiti sia di Aronne che dei suoi figli. I figli di Aronne hanno una tunica, dei calzoni, un turbante e una cintura. Quindi raffiguratevi, hanno una tunica, sopra un paio di pantaloni, una cintura e un turbante. Aronne, che è il sommo sacerdote, ha l'efod, che è una specie di corpetto dorsale, una piastra attaccata alla schiena. Immaginate un uomo semplice, la parte posteriore è l'efod, la parte anteriore, il pettorale, è il ciosuè. Poi vedremo cosa c'è in questo ciosuè, che è importantissimo. Il sommo sacerdote ha anche il meil, il mantello di porpora, e poi lo tzitz, che è il diadema a lamine d'oro da portare in fronte con su inciso il nome delle 12 tribù di Israele. Alle spalline dell'efod, cioè di questo corpetto anteriore, ci sono 12 pietre preziose, cioè questo corpetto anteriore è incastonato di 12 pietre preziose. C'è la moglie di un mio amico medico che è pastore protestante, lei è insegnante di scienze, ha fatto un corso biblico ai ragazzi soltanto sulle 12 pietre dell'efod. Le ha rifatte, ha fatto lei un efod di legno, ci ha infilato le 12 pietre. Anche qui queste 12 pietre sono il rubino, lo zaffiro, il berillo, il diaspro, il topazio, ma noi non sappiamo più se è questo, perché anche qui le parole Odem, Ptida, Bareket, Sappir spesso sono intraducibili o impossibili da capire, tanto più che queste pietre preziose non si trovano in Israele, quindi probabilmente arrivano da chissà quale parte del mondo. Allora, questo shoset, questo pettorale, conteneva queste 12 pietre preziose e veniva portato appunto dal sommo sacerdote. Oltre alle 12 pietre preziose c'erano anelli d'oro e fili d'oro che lo assicuravano al mantello. Sulla fronte, allora, in questo pettorale Shosev sono i simboli delle 12 tribù di Israele. Dice Esodo 28: Aronne porterà sul suo cuore i nomi dei figli di Israele quando entrerà nel santuario, quale ricordo perpetuo dinanzi al Signore. Su queste pietre preziose colava anche l'olio che veniva versato in testa al sommo sacerdote per consacrarlo, ed era un modo per dire che tutto il popolo di Dio, raffigurato dalle 12 pietre che erano sul pettorale, è consacrato dal Signore. Ma in questo pettorale era fatto come una borsa, e all'interno c'erano due cose che voi trovate nella Bibbia e dovete imparare a sapere cosa sono, che sono gli Urim e i Tummim. Non si sa più bene cosa siano, ma erano degli strumenti che servivano per fare gli oracoli. Cioè, uno voleva sapere la volontà di Dio, venivano tirati fuori questi Urim e Tummim e in base alla disposizione di questi Urim e Tummim si interpretava la volontà di Dio. Se qualcuno di voi legge Tex Willer, sa che Tex Willer ogni tanto va dallo stregone Navao, Nuvola Rossa, che anche lui un sacchettino di ossicini, e a seconda di come li butta nel piatto e di come si dispongono, interpreta il futuro, come le zingare che a seconda di come si mettono i fondi del caffè interpretano il futuro. Allora anche il sommo sacerdote aveva questi Ummim e Tummim, che non sappiamo più bene cosa siano, ma che erano degli strumenti oracolari, che erano degli strumenti per vedere il futuro. La parola Urim deriva da Or, che si chiama luce, la parola Tummim da Tamin, che significa integro, completo. Potevano essere anche dei dadi, per capirci, no? A seconda di come li giravi venivano dei numeri, delle posizioni che ti facevano interpretare il futuro in nome di Dio. La cerimonia di consacrazione avveniva in tre momenti. Uno, abluzione completa, una specie di battesimo. Il tale veniva lavato completamente, faceva un grande bagno. Due, consegna delle vesti sacre, gli si dava tutte queste vesti sacre. Terzo, l'unzione, gli si versava l'olio santo in testa e diventava un Christos, un unto del Signore, un Mishua, un Messia. Cristo Messia vuol sempre dire unto. Venivano fatti molti sacrifici. Nei sacrifici d'animale ai sacerdoti toccavano il petto e la coscia dell'ariete. Il resto veniva o bruciato tutto per Dio o distribuito tra i partecipanti. Invece la coscia e il petto toccavano ai sacerdoti. Tra i vari sacrifici c'era il sacrificio quotidiano. Due agnelli di un anno, uno al mattino, l'altro alla sera, insieme a un decimo di efa di fior di farina, cioè circa di 2 chili, impastati con un quarto di hin di olio d'oliva e un quarto di hin di vino, cioè facevano una specie di focaccia. 2 chili di farina, 1,5 litri d'olio, 1,5 litri di vino, impastavano tutto ed erano i pani che venivano offerti al Signore. Tra i sacerdoti di Israele ce n'è di due tipi. Ci sono i Levim, i Leviti, i membri della tribù di Giuda, di Levi. Allora, perché il Signore prende la tribù di Levi? Perché quando, voi sapete, c'è il tradimento del vitello d'oro, ricordate l'episodio del vitello d'oro, Israele che ha avuto l'ordine di non farsi segni della divinità, si fa il vitello d'oro perché Mosè non scende. Allora, i cattivi, diciamo così, che avevano fatto questo sacrilegio vengono condannati a morte e la tribù di Levi si incarica di far fuori i cattivi dalla comunità. Per questo suo gesto, che a noi sembra un po' brutale, ma che viene definito tanto meritorio, viene scelta per essere la tribù del sacerdozio. Sono divisi in 3 gruppi. La famiglia di Geshram, che addetta al trasporto del santuario, pesava 7 tonnellate, quindi dovevano essere in tanti a portare questo santuario e non si sa bene come su Stang e a rimontarlo dove si fermavano. La famiglia di Keat, che questi avevano un lavoro più semplice perché dovevano trasportare l'arca, dovevano trasportare il tavolo dei pani e dovevano trasportare la menorah, il famoso candelabro di 64 kg d'oro. La famiglia di Merari, che invece portava le assi, le colonne e i piedestalli del santuario. Nei testi biblici i Levim, i Leviti, saranno i custodi del Tempio, saranno gli addetti alla liturgia. Tra i Leviti ci sono le 24 classi di cantori, tipi di cantanti che cantano quelli che saranno i Salmi. Il loro rituale di investitura era un bagno mischiato alla cenere del sangue di un bovino. Dovevano radersi i capelli in segno di offerta al Signore e poi facevano un sacrificio in presenza del popolo che con l'imposizione delle mani dava loro l'investitura. Vedete che l'imposizione delle mani è rimasta in tutte le cerimonie di investitura anche nel cristianesimo. prendendola da questo rito ebraico. Quando voi andate alla cresima vi impongono le mani, il prete che viene ordinato riceve l'imposizione delle mani. Qual era la vita del levita? A 25 anni iniziava il tirocinio, a 30 anni iniziava il servizio, a 50 anni andava in pensione, faceva le cose più leggere, perché pensate che i leviti dovevano pigliare il toro, ammazzare il toro, caricarlo sull'altare, bruciarlo, portar via i pezzi, cioè era un lavorone, e quindi i vecchietti cantavano solo più nel coro e ancora grazie. Insieme ai tra i leviti venivano scelti i coaim, che sono i sacerdoti. Questi erano i discendenti, nell'ambito della tribù di Levi, di Aronne, che era il fratello di Mosè. Il sacerdote aveva dei poteri maggiori del levita semplice, perché il sacerdote poteva benedire il popolo, poteva risolvere i casi difficili, quindi aveva anche un'autorità giudiziaria, comunicava al popolo i responsi divini, indicava la condotta che il popolo doveva tenere, assicurava il perdono di Dio. Come venivano mantenuti i sacerdoti? Durante il censimento, ogni uomo sopra i 20 anni, ricco o povero, doveva dare 6 grammi d'oro, mezzo siclo, 6 grammi d'oro come tributo. Allora, avete visto che per tanti capitoli Dio descrive come vuole il suo santuario, come vuole i sacerdoti, come vuole i sacrifici. Facciamo un discorso molto più plastico. Israele ha un culto, ha delle persone addette al culto, ha dei luoghi di culto, e egli considera questo culto come voluto da Dio. Chiaro? È Israele che ha fatto queste cose, ma ha visto in questo la realizzazione della volontà di Dio. Israele è convinto, per parola di Dio, che quei gesti rituali che fa lo mettono in contatto con Dio, gli fanno incontrare Dio. Tant'è vero che quando si conclude la costruzione del santuario, Dio prende possesso della dimora. Leggiamo il capitolo 40, versetti 34-38, e abbiamo quasi finito. Capitolo 40, versetti 34-38. Allora, finalmente è stato costruito il santuario, finalmente sono stati consacrati i sacerdoti, consacrati i leviti. Allora, Leonardo, leggi.
Allora Manuel coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube dimorava su di esse, la gloria del Signore riempiva la dimora. Ad ogni tappa, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano l'accampamento. Se la nube non si innalzava, essi non partivano, finché non si fosse innalzata. Perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora, e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa di Israele, per tutto il tempo del loro viaggio.
Allora vedete, costruito questo tempio, la presenza di Dio, la nube di Dio, la Shekinah di Dio riempie questo tempio. Mosè non riesce a entrare perché Dio riempie tutto. Ogni tanto la nube si alzava e si spostava, Israele capiva: dobbiamo muoverci verso la terra promessa. Smontavano tutto, le varie famiglie si portavano dietro queste 10 tonnellate di roba, spostavano il tutto più in là, e lì la dimora prendeva di nuovo, metteva di nuovo la sua presenza in mezzo ad Israele. Allora, qual è il significato di tutto questo ambaradan di roba? È che la liturgia è qualcosa di importante per la vita del credente. Qui nell'ebraismo abbiamo una organizzazione puntigliosa, una precettistica rigorosa. Per celebrarla viene chiesta cura, preparazione. Ricordatevi che anche le vostre liturgie devono essere liturgie preparate. La messa non si improvvisa. È bella una messa in cui tutti si sono preparati, il coro ha preparato i canti, i chierichetti hanno preparato i vari movimenti, Il puriferario ha preparato l'incenso, il sacrista ha preparato le candele, le pie donne e i pii uomini hanno messo i fiori. Ci sono dei segni, ci sono dei simboli, ci sono dei paramenti. Allora è chiaro che sono tutti piccoli segni umani, ma sono dei segni umani, ci dice la Bibbia, che ci possono permettere di incontrare Dio. Dio si incontra ovunque. Dio si incontra in montagna, al mare, nel segreto della vostra stanza, nei vostri amici, nei vostri genitori, nei vostri compagni di scuola. Dio è presente nei poveri, è presente negli ultimi, è presente nella Bibbia. Ma sicuramente c'è una presenza particolare di Dio nel Tempio, che per il credente oggi è la Chiesa. Allora è importante che quando voi andate in una chiesa vi ricordate che non andate ad assistere a una cerimonia. Voi attraverso dei segni, che sono sempre dei segni poveri, umani, saranno i fiori, le statue, le luci, i dipinti, tutto quel che volete, incontrate Dio. È la Shekinah di Dio, è la nube di Dio che voi dovete incontrare. E allora capite perché la Chiesa fa uno sforzo per celebrare bene le liturgie. Voi capite perché nella chiesa si mettono i fiori, si mettono le luci, si cercano di abbellire le chiese. È un segno di lode a Dio, di rendere grazie per la sua presenza in mezzo a noi. Ma c'è anche un rapporto strettissimo tra la liturgia e la storia. Dio si trova nel culto, ma Dio si trova anche nella storia, nei fatti della vita. Israele ha scoperto Dio prima nella storia. Se Israele non avesse visto un Dio che lo liberava dalla schiavitù, che gli toglieva le paure, che gli toglieva l'angoscia, non avrebbe mai creduto, non sarebbe mai arrivato a fare il Tempio. Guai a una religione che diventa solo culto, che diventa solo preghiere. Oh, avete capito sto punto? Vostro essere credenti non significa solo andare a messa la domenica, dire preghiera del mattino e preghiera della sera. Significa vivere con Dio nella storia. Significa avere Dio come luce della vostra storia. Significa lodare Dio nella vostra vita quotidiana. Significa servire Dio nei fratelli, soprattutto nei poveri e nei sofferenti. Chi si ferma al culto, alla liturgia, è un beghino, è un bigotto. Non è un credente. Chi invece parte dalla liturgia per andare poi nel mondo a vivere la sua fede in atti di amore, di servizio, di trasformazione del mondo, questi è un credente. Allora il credente ha sempre queste due dimensioni. Bonhoeffer, che era un grande pastore protestante, grande teologo, che muore impiccato da Hitler perché aveva complottato contro Hitler, è uno dei pochi che ha avuto il coraggio di fare l'attentato a Hitler, era un pastore protestante, uno dei più grandi teologi che le chiese riformate abbiano avuto, diceva che il credente deve vivere sempre avendo in mano due cose, la Bibbia e il giornale. Cosa voleva dire in questo? Voleva dire che da una parte la parola di Dio, la preghiera, il culto, dall'altra parte la storia, il giornale, cioè i fatti. Non deve essere alienato dai fatti. Ciascuno di voi sarà un credente se prenderà dalla parola di Dio e dalla preghiera la forza per cambiare la storia, la sua storia personale, la storia dei suoi amici, la storia dei poveri del mondo, degli oppressi, degli emarginati. E nello stesso tempo, se saprà leggere i fatti della storia, una storia che spesso è complessa, con sofferenze, con malattie, con guerre, con incomprensioni, con l'egoismo del mondo, illuminandola con la parola di Dio. Allora l'augurio che faccio a voi alla conclusione di questo corso biblico sull'Esodo è che vi siate innamorati della Bibbia, che impariate a leggerla un pochettino. Vi ho detto tante cose, ma spero che qualcosa vi resti e lavori in voi in questi mesi, in questi anni futuri, perché tutta la vostra vita sia illuminata dalla parola di Dio e perché sappiate portare sempre la vostra vita, i vostri problemi, le vostre ansie, le vostre paure, le vostre angosce alla luce della parola di Dio, perché davvero la nube della presenza di Dio vi riempia con la sua gloria e con la sua gioia e vi dia la felicità che solo Dio può dare. Qualche domanda, qualche osservazione?